weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Colangeli, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì, e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica, ci porta in giro per l'Italia, in particolare il centro Italia. Continuiamo anche con la puntata di quest'oggi, la visita, non possiamo farlo con tutti naturalmente, ma con i presepi in particolare del centro Italia. In questo caso andremo in provincia di Viterbo per la rappresentazione di un presepe vivente che, come spesso accade, avrà più date, quindi carta e penna, avremo più possibilità per godere di questa importante rappresentazione e naturalmente viverne anche gli aspetti più propriamente religiosi e spirituali, senza dimenticare peraltro anche l'importante coinvolgimento della comunità. In questo caso, ripeto, una località famosa di fatto in provincia di Viterbo, non lontano da Roma, tra poco scopriremo insieme il nome. Prima però, come mia abitudine, vi leggo ora alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 17 e 18 dicembre. In particolare, il 17 dicembre viene tra gli altri ricordato San Cristoforo di Collesano, monaco, il quale visse nel X secolo in un periodo particolarmente calamitoso per la Sicilia occupata dai saraceni, e padre dei santi Saba e Macario, vale a dire due dei principali asceti italo-greci di quel tempo. Dopo una vita religiosa molto intensa, si sentì chiamato a un ascetismo più accentuato, al quale fu iniziato da San Niceforo nel monastero, allora fiorente, di San Filippo d'Agira. Verso il 941, a causa della carestia abbattutasi sulla Sicilia, fu costretto, insieme con i membri della famiglia e altri cittadini di Collesano, a trasferirsi in Calabria. Dopo varie peregrinazioni raggiunse la regione monastica del Mercurio, all'estremità settentrionale della regione, dove vivevano molti asceti e una grande quantità di monaci greci. In questa famosa eparchia costruì la chiesa di San Michele con un monastero annesso che divenne centro di vita cenobitica. Avendo affidato la direzione del monastero al figlio Saba, egli intraprese il pellegrinaggio alla tomba degli apostoli a Roma, che era di rito per tutti gli asceti italo-greci di quei tempi. Al ritorno, per l'aumentato numero dei discepoli, eresse un altro cenobio nel territorio di Laino, presso la diruta chiesa di Santo Stefano. E in prossimità della morte fu assistito dai membri della sua famiglia e dai monaci mercurienzi che lo venerarono come santo, e ai figli Saba e Macario affidò la direzione dei monasteri da lui fondati. E vogliamo anche ricordare invece che il 18 dicembre viene tra gli altri celebrato San Malachia profeta, il quale è considerato l'ultimo dei profeti minori della Bibbia. Poco o nulla in realtà si sa della sua vita, era della tribù di Zabulon e nacque a Sofa, visse certamente dopo l'esilio babilonese durante la dominazione persiana. Il libro di Malachia tratta dei problemi morali relativi alla comunità ebraica, reduce dalla prigionia babilonese, e a cui Malachia rimprovera le lamentele contro la provvidenza di Dio, stimolandola a pentirsi. Il libro termina poi con una visione escatologica, cioè quello che seguirà alla vita terrena e alla fine del mondo, annunciando la venuta del messaggero di Dio che farà una cernita dei buoni nel suo popolo. In questa profezia si può prefigurare la venuta di Giovanni Battista. Questi sono alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 17 e 18 dicembre. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale.
Bye.
di nuovo in studio per svelare il nome della località, vi dicevo, protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Andiamo in provincia di Viterbo, vedrete poi non certo lontano da Roma, e peraltro la maggior parte dei nostri ascoltatori, soprattutto quelli che vivono nel Lazio, conoscono questa località, ma non solo, è una località dal grande interesse anche storico, archeologico, come vedremo con il nostro gradito ospite, e che abbiamo scelto quest'oggi peraltro per un'importante tradizione, evidentemente in questo periodo natalizio, una rappresentazione in questo caso del presepe vivente. Vi dicevo già, abbiamo più date per poter recarci nel paese, nella cittadina protagonista della puntata odierna, quindi carta e penna, chi non potrà una data potrà senz'altro un'altra, e ne vale la pena. Allora parliamo evidentemente della rappresentazione del presepe vivente di Sutri. Andiamo a Sutri, lo facciamo con un esperto, in particolare di una delle bellezze maggiori proprio legate a Sutri, ne parleremo, il parco archeologico, già assessore, oggi consigliere delegato proprio al parco archeologico. Buongiorno Vincenzo Caccia.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, ovviamente.
Grazie naturalmente anche a lei, soprattutto per essere con noi quest'oggi, per raccontarci di fatto quello che state sicuramente preparando nel dettaglio, a cominciare dalla prima data, mi corregga se sbaglio, della rappresentazione di quest'anno del presepe vivente, vale a dire il 26 dicembre, giusto?
Esatto, non sbagli per niente.
Allora ecco, che cosa accadrà il 26? Vogliamo già dirlo, poi ribadiremo le date, ancora il 1 gennaio e poi il 6, il 7 e l'8, quindi ben 5 appuntamenti per questa rappresentazione, che è data da quando? Ecco, da quanto Sutri vive questo momento così importante natalizio legandolo al presepe?
Beh, sono 24 anni, sì. Una schiera di ragazzi decisero di fare questa cosa esattamente 24 anni fa, si presero, diciamo, questo impegno da soli, non tutti ci credevano a questa cosa, poi invece sono stati molto tenaci e sono riusciti già dalla prima volta a sbalordirci un po' tutti, e quindi, diciamo, poi in questi 24 anni, anche con diverse amministrazioni che si sono succedute, la tradizione è stata fatta ripetere per ogni anno, insomma, visto che comunque è sicuramente una cosa bellissima e che diciamo che ci riesce abbastanza bene.
Ecco, quindi tra l'altro, quindi una trasversalità, non c'è amministrazione naturalmente che non abbia favorito proprio questo momento, del resto è bene che sia proprio così, questo momento anche di devozione. Allora entriamo proprio nell'atmosfera che si vivrà il 26 e poi appunto anche nelle prime giornate di gennaio, il 1, il 6, il 7 e l'8. Come viene organizzato? Come si struttura questo momento?
Allora, praticamente mancano ancora pochi giorni e poi, insomma, ecco, le antiche tombe rupestri torneranno a pulsare, diciamo, di vita. In questa location unica del parco archeologico di Sutri si potrà viaggiare all'interno del tempo fra le ambientazioni della Palestina di 2000 anni fa. È come una magia, diciamo. Il presepe vivente di Sutri ogni anno ci propone una delle più suggestive rivisitazioni della Sacra Natività. Le tombe saranno sapientemente illuminate con fiaccole romane e saranno il teatro naturale nel quale saranno allestiti i quadri di vita quotidiana della Palestina di allora.
E tra l'altro vedremo che parlare di teatro in qualche modo ha proprio senso rispetto al parco archeologico, ci arriviamo tra poco, proprio perché l'ambientazione è di estrema suggestione, lo vedranno coloro che avranno occasione di recarsi a Sutri. Però io vorrei adesso anche entrare maggiormente nella rappresentazione in termini di figuranti, ecco, quanti sono più o meno e come vengono scelti in particolare nei ruoli principali?
Anche questo quasi rappresenta una tradizione, perché sono talmente tanti anni che quasi le stesse persone ritornano e quindi da soli si scelgono il loro ruolo che da anni ripetono. Poi ogni anno ovviamente ci sono le new entry, e quindi anche alle new entry si impartiscono le nuove regole e sanno perfettamente, insomma, che devono nascondere l'orologio, sanno perfettamente che devono tenere un certo tipo di comportamento. Diciamo che la quantità è oscillante, perché non siamo mai sicuri di quante persone arrivano. Sappiamo che partiamo dalle 50 persone che sono quelle più fedeli e che ogni anno ci sono, ma poi possiamo arrivare a 70, 80, diciamo che ci sono stati picchi anche di 90 persone, che non sono poche da vestire, da regolare, ma diciamo la cosa che paradossalmente attira di più il visitatore sono gli artigiani. Abbiamo il fabbro, abbiamo il vasaio, abbiamo il falegname, ci sono diverse attività che sono reali. Quindi il fabbro è lì con la forgia che produce ferri di cavallo, produce piccoli oggettini in ferro, il vasaio che tornisce il vaso e una serie, diciamo, una moltitudine di persone si fermano a ammirare, diciamo, le mani di questo vasaio che costruisce dal vivo i vasi, i bambini che aspettano alla fine del vasetto per poterlo prendere e portarselo via, sporcarsi magari tutti, le mamme che sono a volte anche peggio dei bambini perché vogliono anche loro il vasetto da portare via. E quindi diciamo che l'attività vera e propria è importante perché è quella che in realtà desta proprio la grande curiosità, oltre a tutta la parte, certo, religiosa. Ci mancherebbe, insomma.
Naturalmente, peraltro, ecco, questo significa anche un presepe estremamente vivo e dinamico, come effettivamente è giusto che sia anche in una comunità che porta avanti la propria devozione. Ecco, certo. E per quanto riguarda invece gli animali, ci sono anche animali che partecipano?
Sì, sì, come no, è pieno di animali, dalle caprette agli asinelli, a galline e papere che girano per tutto il parco. Diciamo che l'attività animale è viva e è presente, spesso è proprio questa è un'altra fonte di attrazione, i ragazzini si fermano volentieri davanti a loro, insomma.
E tornando proprio anche all'aspetto invece umano proprio della rappresentazione, sono tutti rigorosamente figuranti di Sutri?
Diciamo che questo non è detto, sono maggiormente figuranti di Sutri, ma vengono volentieri, e questo è successo proprio l'altro anno, e mi ricordo, insomma, che sono venute persone che hanno detto: noi non siamo di Sutri, ma possiamo fare figuranti? E gli abbiamo detto: ma perché no? Ci mancherebbe, insomma, questa è un'attività che sta nel cuore e quando qualcuno la sente è giusto che la fa. Maggiormente sono di Sutri, ma non mancano le persone di fuori.
Come del resto effettivamente poi avveniva anche nella natività all'origine, certo. Proprio appunto non c'erano evidentemente limiti geografici per rendere omaggio a Gesù Bambino in questo caso. La rappresentazione anche suggestiva, sia perché avviene all'interno del parco archeologico, vi dicevo, Vincenzo Caccia
esatto.
È stato per anni assessore proprio al parco archeologico, oggi è consigliere delegato allo stesso parco archeologico, quindi è una delle persone più indicate proprio per parlarci di questa importantissima e preziosa gemma che caratterizza Sutri e che tutti hanno sicuramente interesse a visitare, anche al di là della rappresentazione del presepe. Insomma, ci dica qualche cosa di più su questa preziosa gemma di Sutri.
Diciamo, il parco archeologico ce l'ho nel cuore, diciamo, dopo 13 anni di attività è per me, diciamo, è una delle cose che ormai tengo più di tutti, diciamo. È praticamente uno dei parchi regionali del Lazio più piccoli, soli 7 ettari, ma in questi 7 ettari ci sono concentrate una serie di valenze storiche ed archeologiche di immenso valore, tra cui l'anfiteatro unico al mondo, completamente scavato nel tufo, un anfiteatro, diciamo, che risale al primo secolo avanti Cristo, etrusco romano, diciamo, commissionato dai romani sotto fattura etrusca, manifattura etrusca. Diciamo è una delle cose più belle da vedere, oltre diciamo, al suo compagno, sempre all'interno del parco archeologico, del Mitreo. Mitreo che è di una suggestività impressionante, è stato ricavato da una ex tomba etrusca e oggi è ancora una chiesa consacrata, infatti tutti gli anni in occasione di San Michele Arcangelo facciamo una messa adibita alla Pulizia di Stato, che sono loro che organizzano questo appuntamento, e quindi, insomma, ecco, questo a ripetere che è rimasta consacrata, per poi arrivare all'acrocoro vero e proprio, il tufaceo, dove c'è Villa Savorelli, una villa del 1700, il suo giardino all'italiana molto ben curato e la chiesa della Madonna del Monte, anche questa è una chiesa del 700, e per arrivare poi al Bosco Sacro, che attualmente non è visitabile perché presenta qualche problema di sicurezza, ma ci stiamo organizzando per poterli risolvere. Si chiama Bosco Sacro perché insiste esattamente in verticale del Mitreo.
Insomma, quindi sono tanti gli elementi proprio così belli e importanti legati al parco archeologico, senza dimenticare che però è lo stesso paese, al di là del parco archeologico di Sutri, merita una bella passeggiata, perché è un paese che innanzitutto si presenta in maniera molto caratteristica arrivando dalla Cassia, evidentemente molti dei nostri ascoltatori.
50 chilometri, esattamente 50 chilometri venendo da Roma, e 30 chilometri venendo da Viterbo.
E così abbiamo anche dato le indicazioni per raggiungere Sutri, molto, molto semplice. Più o meno quanto ci vorrà da Roma, quindi, in questo senso?
Da Roma è esattamente un'ora.
Un'oretta, quindi.
Andando a una velocità media, insomma.
E a proposito di questo, Vincenzo Caccia, per quanto riguarda l'orario, ritornando alla rappresentazione del presepe vivente.
L'orario della manifestazione è alle 17:30, ma diciamo che ovviamente chi viene si fa 50 chilometri normalmente sfrutta l'occasione,
certo.
E questa è una buona occasione per andare alla scoperta dei gioielli della cittadina, a partire dalla cattedrale di Santa Maria Assunta con la sua splendida cripta di epoca longobarda, senza poi dimenticare la chiesa templare di Santa Maria del Tempio, risalente alla metà del 1200 e utilizzata come tappa del cammino dell'antica via Francigena. Quindi insomma chi viene a vedere il presepe sicuramente non dovrebbe farsi sfuggire queste altre occasioni, quindi è vero che inizia alle 17:30, ma se nel primo pomeriggio ci si incammina e si arriva a Sutri alle 4, si avrà occasione di vedere tutta un'altra serie di...
E aggiungo io in questa occasione, in un'altra, se uno arriva anche prima, si può anche godere un buon pranzo, questo è anche un modo per chiederle un piatto o due tipici della zona, un po' di Sutri.
Beh, insomma, Sutri è conosciuta per la Sagra del Fagiolo, che tutti gli anni nella prima e seconda domenica di settembre facciamo, e quindi il fagiolo della Regina, sono piatti particolari, insomma, praticamente è un fagiolo che veniva prodotto proprio qui nella cittadina, ormai con una produzione molto molto limitata, insomma.
A questo punto aggiungiamo anche un altro importante dal punto di vista religioso: qual è il santo patrono e quando si festeggia?
E questa è Santa Dolcissima, anche questa molto sentita dalla cittadina, si festeggia il 16 settembre esattamente, sarebbe poi a seguire nella Sagra del Fagiolo, quindi abbiamo praticamente 3 settimane di festività a Sutri che ogni venerdì, sabato e domenica si ripetono per arrivare poi al 16 settembre, che c'è proprio il culmine della festività. Era una vergine che per la sua fede in Dio odiò il mondo e venne martirizzata. I festeggiamenti che Sutri tributa alla Santa Patrona hanno il loro culmine la sera del 16 settembre.
Ulteriori date importanti che abbiamo annotato, e magari torneremo a Sutri anche in prossimità di quelle occasioni. Peraltro invece vogliamo in conclusione anche ricordare ancora le date della rappresentazione: il 26 dicembre, il 1 gennaio, il 6 gennaio, il 7 e l'8 gennaio alle 17:30.
Con una particolarità, che il 6 gennaio ci sarà la sfilata di Re Maggi, che a partire dalla chiesa di Santa Maria Assunta arriveranno alla Natività. Insomma, questa è una bella manifestazione che non è da perdere.
Assolutamente, ha fatto benissimo Vincenzo Caccia a ricordarci anche questo appuntamento, evidentemente legato all'arrivo dei Re Maggi, come sempre il 6 gennaio. Un'ultima informazione: un sito di riferimento, internet di riferimento, e un telefono per chi volesse maggiori informazioni.
Allora, il telefono abbiamo due telefoni, la segreteria del parco, che è 0761 63 46 60, e qui risponde la segreteria del parco archeologico, dopodiché c'è la biglietteria del parco, che è 0761 60 93 93.
E vogliamo anche ricordare un sito internet di riferimento?
C'è il sito del comune di Sutri, comune.sutri.vt.
Ricordo i due numeri telefonici: lo 0761 634660 o ancora 0761 609393. Noi ringraziamo moltissimo il consigliere delegato al Parco Archeologico di Sutri, Vincenzo Caccia, che ci ha parlato con dettagli molto interessanti della rappresentazione, la 24esima edizione della rappresentazione del presepe vivente di Sutri. Lo ringraziamo moltissimo, auguriamo naturalmente a lei e a tutti gli abitanti. Quanti siete a Sutri più o meno?
Siamo 7.000 abitanti,
quindi una bella popolazione. Una bella popolazione, una bella realtà, quindi naturalmente tanti auguri per la miglior riuscita di questa rappresentazione e buon Natale naturalmente.
Volevo approfittare, se mi permetti, ma solo una parola, due parole, un ringraziamento particolare alla Prologo, l'associazione Prologo, che sta curando tutta questa attività, che non è da poco, insomma, quindi se lo meritano un vero e proprio ringraziamento.
E noi naturalmente non possiamo che aderire, del resto siamo spesso collegati proprio con l'associazione Prologo, conosciamo bene anche quanta passione e anche quanti sacrifici impone in qualche modo mantenere e valorizzare l'attenzione sul territorio. Quindi naturalmente ci leghiamo a quanto appena detto da Vincenzo Caccia. Ancora tanti auguri e alla prossima volta.
Grazie, grazie ancora. Arrivederci a tutti.
Grazie. Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!